Pacheco.
Bene, buonasera, benvenuti. A me il compito di dare inizio a questo breve ma intenso incontro sul libro del nostro amico Giovanni Cominelli, La scuola è finita forse. È doveroso che presenti, ma penso che siano già conosciuti gli ospiti che interverranno sul libro, a parte l'autore, per chi non lo conoscesse, ma lo conosciamo, Giovanni Cominelli, la presidente della commissione della Camera, la professoressa Aprea, che naturalmente tutti conoscete, immagino. Non si sente? Si sente adesso? Perfetto. E poi il direttore dell'ufficio scolastico regionale, il nuovo direttore, è nuovo di zecca, il professor Giuseppe Colosio, che ringrazio di essere intervenuti. Allora, a me il compito di... purtroppo il terzo relatore, alla cui presenza tenevamo molto, è dovuto andare a Roma alla direzione generale del suo partito e quindi ci ha abbandonato all'ultimo momento senza comunicarcelo per tempo e quindi non abbiamo potuto sostituirlo, ci dispiace molto. Non l'hai più visto. Va bene, dicevo che io ho il compito di introdurre molto brevemente, perché poi possano intervenire gli ospiti, il libro di Giovanni Cominelli. Parto da un'impressione soggettiva, perché quando si legge un libro la prima cosa è proprio quella di un'impressione soggettiva. A me che ho una certa età e che ho letto molti libri che parlavano della scuola italiana, che in un certo periodo della mia vita sono andati molto di moda, ha fatto molto piacere questa lettura per due ragioni. Primo, perché è sintetica, mentre i tomi che leggevo della Iovine o di altri sulla scuola erano molto interessanti, ma erano decine e decine di pagine, di leggine, codicilli. E poi lo stile è molto divulgativo, cioè sintesi e divulgazione, ma una divulgazione intelligente e piacevole come stile, in cui però riesce a dire Giovanni Cominelli veramente tantissime cose, perché non solo ricostruisce le origini e il percorso storico del sistema scolastico italiano, individuandone pregi e difetti, collocando i vari momenti di sviluppo rispetto alle esigenze del modificarsi della società, ma addirittura a un certo punto fa un grande escursus storico all'indietro per vedere come il tema dell'educazione e quindi anche della scuola si è posto addirittura alle origini della nostra civiltà occidentale, individuando poi alcuni momenti del formarsi della ratio studiorum rispetto ai quali lui dice oggi siamo di fronte al compito di creare una terza ratio studiorum, se mai torneremo su questo. E infine poi fa tutto un libro, interviene su tutto il discorso della prospettiva, cioè su quali sono i punti focali, secondo l'autore, su cui è necessario fare un cambiamento. Dopodiché, in maniera un po' apocalittica, nell'appendice, diciamo, cita scenari possibili che vanno dall'abolizione totale del sistema scolastico a varie soluzioni alla cui lettura vi dedicherete.
Perché ma tanto molto... non ci saremo all'epoca.
Ecco, tanto noi non ci saremo, quindi sarà un problema degli altri, per cui si può dire. Comunque è molto interessante anche l'appendice. Quali sono i punti su cui voglio soffermarmi un attimo, anche per rilanciarli nel dibattito e negli interventi di coloro che mi seguiranno? A me sembrano importanti due cose: la crisi oggi della scuola, che è sotto gli occhi di tutti, qui vengono citati anche una serie di dati interessanti, è una crisi del sistema scolastico, ma è anche una crisi di quello che della consapevolezza o della coscienza che la società civile ha rispetto alla scuola. Alla domanda che cosa oggi la società civile vuole dalla scuola, la risposta non è affatto univoca ed è molto confusa. esiste il problema di una codificazione dei saperi e della cultura che è molto in crisi in questo momento di cambiamento epocale e di celere cambiamento epocale. Ecco, Giovanni Cominelli sottolinea molto la celerità di questo processo di cambiamento in atto oggi, tale per cui le precedenti ratio studiorum non reggono più e bisogna trovare un'altra ratio studiorum, cioè bisogna trovare un'altra codificazione del sapere e quindi di che cosa è necessario comunicare della tradizione perché la scuola possa reggere. A questa crisi di fondo, che quindi è una crisi che è oltre la scuola e che ci implica tutti come società civile, c'è poi la crisi specifica del sistema scolastico che è andato costruendosi nel percorso più che centennale in una progressiva desautorizzazione, adesso mi è venuta giusta la parola, dei soggetti,
avete capito,
perfetto, dei soggetti naturali o dei soggetti primi del compito dell'educazione. E lui cita gli studenti in primis, che sono certamente destinatari di un processo di educazione e di istruzione, ma non sono destinatari passivi, sono destinatari attivi, quindi come tali soggetti, e su cui poi dirò una cosa velocissima. Le famiglie, che sono state desautorate dalla scuola in tutti i modi possibili e immaginabili, e gli insegnanti, che si sono trasformati progressivamente, se non lo sono stati fin dall'inizio, esecutori di norme. Allora, un sistema scolastico di questo genere, di cui peraltro Giovanni Cominelli sottolinea un altro aspetto importante e negativo, che è l'uniformità, cioè siamo di fronte a una società variegata, siamo di fronte quindi a una pluralità di domande formative. Rispetto a questa società variegata, a questa pluralità di modi con cui la domanda formativa si pone, la risposta del sistema scolastico centralizzato è sostanzialmente unitaria. Nomi o parole che sono rimaste purtroppo per certi aspetti tali, come personalizzazione, che tu ben conosci, fanno molta fatica a entrare nella mentalità, proprio perché è come se questi 100 e più anni del sistema scolastico, dice lui, avessero formato un certo tipo di mentalità, sia nel corpo insegnante sia nell'utente stesso della scuola, famiglia o studente che sia. Ecco, di fronte a questa situazione, che lui descrive con toni alcune volte anche abbastanza drammatici nella sua gravità, la proposta che lui fa è quella di ridare responsabilità proprio a questi tre soggetti, e qui declina in modo molto interessante, per esempio, la responsabilità delle famiglie, il ruolo sussidiario dello Stato rispetto alla famiglia. Io oserei dire addirittura il ruolo sussidiario della scuola rispetto alla famiglia. È vero che possiamo dire che le famiglie sono in crisi, è vero che viene meno un modello tradizionale di famiglia, ma è anche vero che un toglimento di responsabilità alla famiglia non aiuta anche un evolversi positivo della famiglia stessa, è un ulteriore elemento di rinuncia e di limite della famiglia stessa. Ma poi sì, spendono molte pagine, e questo a me fa indubbiamente piacere, visto che rappresento un'associazione insegnanti, per parlare degli insegnanti, del loro ruolo non da professionisti, delle loro non responsabilità, di come sono non investiti appunto della responsabilità di sapere individuare fino in fondo qual è la risposta appropriata agli studenti concreti che si trovano di fronte, fino a rivedere il curriculum, perché c'è un curriculum chiaramente nazionale, e qui mi è piaciuta molto questa tua immagine, no? Che il curriculum è questo percorso in cui devono che corrisponde poi a alla lettura del significato della parola, è questo percorso all'interno del quale lo studente deve correre, no? Dicevo, un curriculum che certamente deve avere degli standard d'uscita nazionali, ma poi che deve declinarsi sulle situazioni concrete. Faccio solo un esempio: qui in Lombardia noi abbiamo una percentuale, per esempio, di stranieri molto più elevata che in altre regioni, con Valentina Priene abbiamo parlato tantissimo. È evidente che noi abbiamo bisogno di poter declinare in un certo modo la proposta formativa. Abbiamo bisogno per esempio di molta flessibilità, non possiamo anche dal punto di vista delle modalità della proposta non pensare ai moduli, non pensare alle classi aperte, non pensare alle classi di livello. Negli excursus storici che lui ha fatto, per esempio, ha notato che nelle scuole del passato, per esempio quelle dei gesuiti, le classi erano classi in cui gli studenti venivano mischiati indipendentemente da all'età. Mi è piaciuta molto questa sottolineatura, perché si valutava all'inizio il tipo di preparazione che ciascuno studente aveva, per cui secondo il grado di preparazione veniva messo in una certa classe in cui poteva stare, e penso che questa cosa ti sia piaciuta molto, che tu dici sempre che i tempi non sono gli stessi per dell'apprendimento, no? Uno studente poteva stare un certo periodo o un periodo più lungo secondo i tempi di apprendimento. Ecco, il tempo di apprendimento, per esempio, di uno studente è un elemento di questa risposta formativa variegata, che non può essere data dal sistema centralistico, deve essere data da una scuola autonoma in cui degli insegnanti sono responsabili e quindi valutati sul tipo di lavoro. Ecco, questo è un po' il quadro, molto accennato perché non voglio chiaramente rubare molto spazio, di tanti dei temi che qui vengono trattati. E su questo vorrei sentire da parte di Colosio per primo e poi di Valentina Prea quali sono i punti di questa analisi storica sulla crisi del sistema scolastico che più li hanno convinti, e poi mi piacerebbe anche sapere di tutta questa prospettiva di cambiamento quali sono i punti su cui secondo voi andrebbe agito per primo.
Grazie. Pronto? Bene, mi sono distratto un attimino, chiedo scusa.
Mi faccio la domanda.
No, ma va bene, no, l'ho capita, eccetera, l'ho capita
benissimo.
No, e intanto puoi dire che consiglierei di leggere questo libro, che comunque contiene moltissimi spunti, anche perché le persone che hanno...
Pensi di fare una circolare invitando a leggere? No.
Cioè tu invochi che io faccia una circolare, no, poi dici che noi
c'è l'autonomia, c'è l'autonomia.
Don Benedetto avrebbe detto una contraddizione in termini,
è una, piace tanto,
è una prassi,
è uno simbolo,
è uno simbolo. No, comunque ci sono molti spunti, è un testo godibile, dopo magari anche sull'impianto generale voglio fare qualche considerazione. Certamente un grande spunto. Noi dobbiamo uscire, se vogliamo migliorare il sistema scolastico, intanto da questo dibattito di tipo rivolto all'indietro che abbiamo, tutto quantitativo, parliamo solo ormai di posti, di cattedre, di organici, di risorse, eccetera, non affrontiamo probabilmente invece le grandi questioni che abbiamo davanti, e questo è uno dei punti credo che debba essere sottolineato. Che lo dice uno che ha a che fare con grandi numeri come la regione Lombardia, quantità enormi di persone, siamo la più grande macchina probabilmente organizzativa di tutta la regione e di più alto impatto anche di carattere economico, se è vero, diciamo, questo è un dato che Cominelli non presenta nel suo libro, ma insomma, pensare che l'istruzione in Lombardia vale 6 miliardi di euro all'anno, poi vi dice cosa vuol dire in termini complessivi. La prima domanda sul tema se è finita la scuola, probabilmente la scuola è finita, ma è la scuola non finita, ma che certamente ci sta per essere sottratta dalle mani, è la scuola dell'età moderna, la scuola ben descritta, che ha il suo centro nello Stato, che ha l'idea illuministica che tutti gli uomini hanno la ragione, che la ragione per poter funzionare deve essere alimentata dal sapere e che il sapere deve essere distribuito in qualche modo arrivando a tutti. Naturalmente questo è stato un processo che ha richiesto molto tempo, perché questo concetto di tutti man mano così si è realizzato praticamente soltanto nei 20 anni del secolo scorso, cioè gli anni della nostra vita, con la trasformazione della scuola di elite in scuola di massa. Questo è un pochino il processo. Non credo che la scuola sia finita, intesa invece nel senso suo originario, perché la scuola è un'invenzione dell'Occidente, questo dobbiamo dircelo in maniera chiara, cioè l'invenzione di quella differenza fondamentale che ha lo scarto che l'Occidente ha rispetto alle altre culture che abbiamo visto nel mondo, cioè quella cultura che ha detto noi puntiamo allo sviluppo sociale, culturale, civile eccetera e quant'altro attraverso lo sviluppo di ogni singolo individuo. Il fondamento è nel mondo greco, soprattutto nella paideia, che era lo strumento di questo sviluppo. Cioè noi siamo quella civiltà che dice non ci sviluppiamo con altri strumenti se non quello dello sviluppo di ogni singola persona. Abbiamo inventato quindi tutto un apparato in questo senso. È chiaro che quello che allora era riservato solo a pochi filosofi, l'amore del sapere, eccetera. La filosofia infatti non a caso è nata lì, come elemento propulsivo. Poi è diventata attraverso il mondo romano un fatto giuridico, progressivamente esteso a tutti, e il momento culmine di questo è il 212 d.C. quando Caracalla estende la cittadinanza romana a tutti coloro che vivono dentro i confini dell'impero, e poi ovviamente il cristianesimo gli ha dato un universalismo impensabile, la cultura illuministica ci ha costruito il tema dei diritti e dei doveri. Questo è il nostro punto. Allora la scuola intesa in quel senso non può finire, perché finirebbe la nostra civiltà. Il rischio vero sarebbe quello, non che finisca un modo particolare di fare scuola, che ha avuto una sua origine precisa su due grandi fatti, uno tecnologico, l'invenzione della stampa, e l'altro culturale, l'enciclopedia, come strumento di condensazione del sapere intorno al quale abbiamo costruito le scuole, che sono dei conventi, le nostre scuole sono tutte dei conventi, a volte fisicamente sono ancora in conventi. Perché? Perché bisognava portare dentro degli studenti, perché lì trovavano le fonti del sapere e qualcuno che riuscisse a orientarli all'interno di questi processi. Nel momento in cui il sapere non viaggia più attraverso questi strumenti di codifica, manuali, enciclopedie, antologie, storie della letteratura e quant'altro, che sono tutti dei sottoprodotti di quel grande strumento di compilazione, ma viaggia in tempo reale con un formato che è diverso, questo sta scardinando la scuola e sta scardinando anche quell'idea di scuola un po' giacobina, io lo definirei, lui non usa il termine giacobina ma lo richiama, cioè l'idea che il singolo da solo non sa quello che va bene per lui, lo deve dire qualcun altro, la famiglia da solo no, è fragile, debole, ci vuole qualcun altro che gli dice che cosa deve fare per star bene. Adesso abbiamo un'altra forma di questo, che sono i dibattiti televisivi in cui ci sono tutti i soloni di ogni genere che ci dicono cosa dobbiamo fare per star bene, perché da noi non lo sappiamo più, secondo loro. Ecco, questo giacobinismo è quello che sostanzialmente poi dopo gradualmente ha strutturato anche con buone intenzioni la scuola, che è nata in questo senso. Non a caso, se voi ci osservate, 70 anni fa il ministero si chiamava Ministero dell'Educazione Nazionale, perché c'era un disegno di usare la scuola come grande strumento di educazione nazionale. Si diceva già completare il processo del risorgimento, quello che aveva detto il nostro buon Massimo D'Azeglio, che bisogna fare gli italiani dopo aver fatto l'Italia, non si è ancora realizzato, quindi adesso veniamo noi, lo facciamo e usiamo la scuola per farlo. Quello che una volta era un'idea di estrema destra è diventata oggi un'idea di estrema sinistra, perché oggi i grandi sostenitori dell'educazione nazionale si trovano tutti da quest'altra parte, ma è una variabile così tipica dei grandi cambiamenti della storia. Quindi il vero grande tema è questo: la scuola, perché noi abbiamo veduto l'idea di scuola, pensiamo anche alla scuola di Aristotele, o la scuola quando diciamo, no, uno è la scuola toscana, la scuola fiorentina, cioè quella è un'idea di scuola che non è edificio, organizzazione, tecnica di trasmissione, metodologia, ma quella invece è la scuola, in cui per scuola vuol dire prima di tutto obiettivo di cultura, di ricerca del sapere, strumenti metodologici. Bene, io mi auguro che questa scuola non tramonti e credo che tutti dobbiamo essere determinati a mantenerla, perché questo vuol dire che non dobbiamo abbandonare la specificità della nostra grande tradizione, della quale sarebbe opportuno non ci vergognassimo, come sembra qualche volta succede, sapendo che questa è la grande tradizione che ha dato un contributo decisivo allo sviluppo dell'umanità e ancora rappresenta uno dei nostri punti di forza. Dopodiché, tutti gli elementi dinamici descritti nel libro di questo percorso in cui lo Stato prevale, ovviamente sono condivisibili, li vediamo. Oggi abbiamo ancora un grande apparato, io sono il rappresentante di questo grande apparato che descrivevo prima e che ovviamente qualche volta ci inquieta, ma oggi rischiamo di non avere più neanche l'idea di questo grande apparato. Di qui il fatto che abbiamo delle difficoltà a mettere insieme tutte le cose come oggi le rileviamo dalla cronaca quotidiana, e questo è uno dei primi punti. Un'altra considerazione interessante al libro, e finalmente vedo, è l'idea che pochi sconoscono e che invece viene precisata molto bene, è che la Costituzione italiana, al contrario, assegna alla famiglia il compito dell'istruzione. Il compito dell'istruzione per la Costituzione italiana non è dello Stato, ma è della famiglia, mentre la Costituzione assegna allo Stato un compito di supportare la famiglia. L'organizzazione scolastica, quella messa in piedi anche dallo Stato, con risorse, strutture un po' gestite dallo Stato, anzi in Italia quasi tutte gestite dallo Stato, ma perché ovviamente abbiamo un dibattito molto, il giacobinismo in Italia è più restio a morire rispetto a quello di altri paesi, ecco, lo Stato deve dare semplicemente un supporto alla famiglia per esercitare il suo ruolo di, non solo di educazione ma anche di istruzione, perché è questo che dice esattamente la Costituzione. Fatto questa affermazione in un dibattito, è stato un parlamentare che mi ha detto che avevo, dice lei ha una visione ideologica della famiglia, perché pensa alla famiglia, è ideologica, ideologica della famiglia, no, dico, sarà ideologica, però intanto questo è, semmai il problema vero nostro dovrebbe essere quello di sostenere la famiglia, di fare in modo che la famiglia riprenda la sua funzione educativa, riprenda il suo spazio, il suo ruolo, e quindi poi potremmo sicuramente far funzionare le cose. Ed è per questo che credo che vada colto uno degli aspetti del libro di Cominelli, che anche qui è un altro tema sul quale mi trovo in accordo con lui, ma avevo già avuto modo di notarlo anche in altre circostanze, che riguarda, e questa è una cosa che tocca anche Valentina Aprea, la gestione delle scuole. Ovviamente in una visione giacobina, ovviamente la scuola tende ad essere autoreferenziale, riassume in sé tutta l'idea dello Stato, e il professionista della scuola riassume in sé tutto il valore, quello che dice il professionista è ciò che è bello e buono, gli altri devono solo prendere o lasciare, tutt'al più con qualche possibilità che noi abbiamo lasciato adesso di andare a cercarsi questa risorsa di istruzione per i loro figli altrove. Invece, applicando questa idea che è costituzionale, noi dovremmo essere molto chiari nel dire che nella scuola agiscono due grandi elementi. Da un lato ci sono i committenti, cioè tutti quelli che hanno interesse a mandare i figli a scuola, lo dico in termini quasi banali, che ovviamente sono prima di tutto proprio le famiglie, sono i giovani stessi che cercano un'occasione per studiare. Ma direi non soltanto poi le famiglie, perché sì, ancora non buttiamo via definitivamente l'idea che i comuni siano un ente di servizio, ma continuiamo a pensarli ancora come l'espressione culturale profonda di una comunità. Chiaramente anche un comune rappresenta un committente e quindi un supporto anche importante da questo punto di vista nel versante della domanda di istruzione della famiglia. Mentre invece poi c'è l'altra grande componente che è fatta dai professionisti della scuola, che sono quelli che hanno il dovere di raggiungere gli obiettivi che i committenti hanno dato. Cioè, noi abbiamo vissuto in questi anni, non a caso, come prodotto maturo della confusione e dello statalismo, l'idea degli organi collegiali, che qualche buon motivo l'hanno anche avuto, ma era un'idea un po' così confusionaria, per cui non c'era una chiara distinzione dei ruoli, no? Tipico esempio, quando dobbiamo consultare i genitori per sapere quale libro di adottare in classe, come se per esempio, non so, il chirurgo dovesse consultare il malato per avere per decidere la marca del bisturi o degli strumenti da utilizzare. Invece no, ci deve essere una distinzione che deriva invece da questo ragionamento, per cui da un lato i committenti devono decidere, e qui parliamo delle istituzioni scolastiche autonome, così come sono state costruite, quali sono gli obiettivi da raggiungere. Poi c'è un interesse generale, benissimo, lo Stato può porsi come committente fin quando ha quantomeno questo orizzonte, dopodiché sono i committenti che decidono quali sono i risultati da raggiungere in termini di apprendimento, o in termini anche di educazione, anche in termini di comportamenti, mentre invece resta rigorosamente riservato ai professionisti, al corpo professionale della scuola, il compito di raggiungere questi tipi di obiettivi. E questo credo che debba essere una delle vie, direi nell'immediato, perché è impensabile che possiamo dire adesso buttiamo tutto a carte 48, non smantelliamo questo sistema. Dobbiamo fare in modo che questo sistema gradualmente si evolva in maniera molto più flessibile e in maniera molto più coerente con gli obiettivi che adesso abbiamo a disposizione. Quello che c'è invece una notazione che non ho capito bene, quindi poi magari me la spiegherà l'autore, che è il tema delle discipline come strumento fondamentale della scuola. Io continuo a dire che e mi pare che ci sia una qualche deriva di istruzione catechistica, se non è ben interpretata quello che scrive Cominelli nel suo libro. Cioè, perché noi è ovvio che oggi sappiamo con certezza, ormai abbiamo acquisito dopo le follie degli anni 70, quando c'era il pensiero divergente, quando portare elementi valoriali nel sapere sembrava un'eresia, sembrava una cosa che potesse inquinare, no, la laicità della scuola, dello Stato. Noi sappiamo che non è possibile fare istruzione senza un orizzonte educativo. Quindi è assolutamente imprescindibile. Ovviamente se in una scuola oggi poniamo un orizzonte educativo, noi portiamo nella scuola i conflitti, perché lì si discute ormai su qualsiasi cosa. Credo che se anche si decidesse in una scuola che i ragazzi quando entra il preside si alzano così, giusto per ragione di cortesia, ci sarebbe qualcuno subito che critica questa situazione. Lo sappiamo, qualsiasi cosa che ha un risvolto educativo diventa un problema, ma credo che dobbiamo invece difendere il fatto che l'educazione deve essere fatta dalla scuola attraverso i processi di istruzione basati sugli strumenti che la nostra civiltà ha prodotto per fare istruzione, cioè le discipline. Le discipline nella loro struttura vera, profonda. Quindi noi possiamo fare educazione di vario tipo, abbiamo bisogno di insegnare, di fidare i ragazzi da comportamenti sulla strada tali che poi ci portano una volta di tanto ad andare ai funerali. Non possiamo farlo come una forma catechistica di esortazione semplicemente. La scuola deve farlo attraverso le discipline, cioè facendo capire quali sono le dinamiche, per esempio, di determinati fatti, qual è l'aspetto, diciamo, civile e costituzionale di alcuni comportamenti, i rischi che vengono assunti dai comportamenti, ma utilizzando gli apparati di carattere disciplinare. E questo credo per me debba essere inevitabile. Perché dire che un conto è dire che quel tipo di organizzazione delle discipline basate sulle cattedre, su tutto questo armamentario incredibile, può essere abbandonato, su questo siamo d'accordo, deve essere sicuramente cambiato. Abbiamo una pletora di cose incredibili. Uno dei punti deboli, secondo me, che rimane ancora nella riforma, che comunque è un bel passo avanti, che è rimasto timido su questo, è che non si capisce perché dobbiamo predeterminare, per esempio, per un liceo un certo blocco di discipline, o addirittura predeterminare per un liceo un certo blocco di classi di concorso. È chiaro che questa è una decisione che tende a conservare una determinata, voglio dire, problema di carattere di lavoro e di lavoratori, cioè è la difesa di una determinata categoria di persone. Infatti vedete che ogni riforma c'è un assalto delle associazioni professionali al Ministero, perché ognuno deve difendere l'indispensabilità della propria presenza. Ma al di là di questo, tolto questo armamentario che probabilmente va superato, che tra l'altro la norma sull'autonomia scolastica aveva già superato, perché l'implicito era che una volta definito l'obiettivo doveva essere lasciato all'autonomia scolastica di determinare i modi con cui raggiungere l'obiettivo, ciò non toglie che resta fondamentale per la scuola, non quella, cerco di finire, non quella dell'epoca moderna, che è stata strutturata così, la riforma di von Humboldt dell'università, per esempio, che lui fa risalire a Hegel. Per fortuna von Humboldt è stato un po' più laico rispetto a Hegel, per cui non abbiamo fatto delle follie assolute in questo senso, ma che le discipline come prodotto genuino del modo nostro occidentale di rapportarci alla realtà, di intervenire nella realtà, di strutturarla, cioè di stabilire un ponte, una grande ricchezza nuova, strumentale e intellettuale degli individui per la conoscenza della realtà, questo non può non essere un fondamento di ogni scuola. Proprio nel senso in cui Aristotele, quando cammina nella sua scuola, nel liceo, e usa dei precisi apparati disciplinari, usa la disciplina nella sua struttura fondamentale epistemologica, e questo è ciò di cui oggi ha bisogno la scuola. Il difetto è che abbiamo fatto un reclutamento degli insegnanti che è un po' folle e che tende gradualmente a far perdere l'importanza per un insegnante trasformato in semplice trade union, cioè qui c'è il libro di testo in cui il sapere è già strutturato, tu lo spieghi agli studenti e poi dopo aspetti che te lo riraccontino, perché così gli dai la valutazione. Noi abbiamo depauperato gli insegnanti dalla loro capacità di guardare in faccia le discipline. Fatemi dire un'ultima cosa. E qui abbiamo alcuni grandi nodi sui quali dobbiamo intervenire oggi. Il primo è quello che ho detto, stiamo cambiando il modo di affrontare il rapporto col sapere, che non è più codificato con gli strumenti che conosciamo. E si pone il grande problema della legittimazione del sapere. Faccio riferimento al testo di Jean-François Lyotard, La condizione postmoderna, che indicava già 30 anni fa esatte questo problema. Chi legittima il sapere quando il sapere non è più controllato dalla filiera accademia, produzione libraria dell'editoria, distribuzione attraverso le riviste specializzate e canalizzazione fatta e garantita dallo Stato? Chi legittima che le cose che un ragazzo viene a sapere su qualsiasi argomento sono delle cose che hanno senso? Questo è il vero problema. Credo che oggi abbiamo di fronte questa grande questione, che è la legittimazione del sapere, che si sposta dagli oggetti di codifica, dei manuali, che poi sono dinamici e si superano, verso un altro punto in cui c'è la legittimazione del sapere, che non può che essere il ritorno a quello che a quella serie di personaggi che cita Cominelli, fino a Sant'Agostino, ad Alcuino e così via, cioè dobbiamo, la scuola deve portare la legittimazione del sapere nella testolina di ciascuno dei nostri ragazzi, perché è lì che di fronte a un sapere che circola in maniera indifferenziata, in tempo reale, con una rapidità incredibile, senza più filtri né controlli, se non è ogni singola persona che sa se le informazioni che riceve sono sensate o insensate, se sono giuste o sbagliate, se sono utili o inutili, cioè è lì che deve essere dato lì che deve nascere la fonte del giudizio, che deve nascere cioè proprio dalla capacità di ogni singola persona. E questo nello scenario di cui parlano alcuni studiosi come Rifkin, della coscienza proteiforme, di fronte al cambiamento anche. Ultima cosa, non dimenticarci che il tentativo della scienza dalla fine dell'Ottocento fino a pochi decenni fa di sostituirsi come fonte unica del sapere veritiero e di legittimazione rispetto a tutte le altre, anche questo sta cedendo sotto i colpi dei cambiamenti enormi di distribuzione e di modifica del sapere. Ma su altre questioni poi naturalmente.
Prima di far intervenire l'onorevole Aprea, siccome qui in sala c'è un rappresentante del Partito Democratico di Milano che si occupa proprio dei problemi della scuola e che ha accettato di intervenire, gli chiederemo un breve intervento, perché ci interessava veramente, se adesso dico il nome, ci interessava la posizione di questi amici sul libro di Cominelli. Marco Campione, che è responsabile per il PD di Milano della scuola.
Sì, grazie. Prego, grazie a voi per l'opportunità che mi date di intervenire. Io ho letto con molto interesse il libro di Giovanni, perché poi non su tutte le proposte concordo, alcune cose le dirò, però credo che abbia alcuni pregi significativi, diciamo. Intanto, vabbè, a lui esprime qui una tesi a lui cara, l'abbiamo letto tante volte sulle cose che ha scritto e che altri lo dicevano prima di me, tende a mettere al centro quello che chiama il cerchio educativo, cioè la famiglia, l'insegnante, lo studente, ed è un ribaltamento interessante su cui tornerò un attimo. La tesi, diceva, a lui assai cara, però qui è raccontata e esplicitata in maniera, con una chiarezza espositiva, divulgativa veramente, come diceva la professoressa prima, non indifferente. Io credo che sia questo il punto di partenza che ci possa vedere anche in fondo d'accordo, cioè quel ribaltamento che debba portare a farci pensare ai temi della scuola e di politica educativa, non più pensando a chi la scuola, dico con uno slogan, non più pensando a chi la scuola la fa, ma pensando un po' di più a chi a scuola ci va, perché credo che questo poi alla fine a destra, a sinistra, sopra, sotto, sia il difetto più grosso del dibattito che ha caratterizzato questi anni, e anche quel voler fare tutta una discussione quantitativa che qualcuno denunciava prima, e poi in fondo è questa cosa qui, cioè ragionare appunto di chi la scuola la fa. Aggiungo, se mi posso permettere, forse l'ambiente ovviamente non è amico, però consentitemi una notazione polemica, il modo in cui questo governo ha impostato il ragionamento soprattutto sulla scuola primaria ha agevolato questo tipo di dibattito tutto quantitativo, cioè questo voler fare tagli esclusivamente orizzontali e indiscriminati, credo che abbia favorito tutti quei pezzi della scuola che sono soprattutto nei sindacati, ma non solo, che tendevano sostanzialmente alla difesa dello status quo. Ci ha costretto a una discussione tutta appunto sui numeri invece che ragionare di un modello educativo alternativo. Ripeto, questo ragionamento vale soprattutto per la primaria, in parte per le scuole medie, non vale invece per la riforma delle superiori, su cui altro si potrebbe magari dire, ma non è questa l'occasione. Dicevo, i pregi, le cose che mi hanno colpito in maniera positiva del ragionamento che fa Giovanni Cominelli. Beh, intanto una cosa, per chi non ha letto il libro, lui, a parte dopo quell'escurso storico di cui si diceva, dedica un capitolo sostanzialmente a una serie di, un capitolo ampio, corposo, a una serie di proposte concrete che divide, poi mi correggerà l'autore se sbaglio, semplifico eccessivamente, in 4 macro capitoli: i genitori, gli studenti, il curriculum e l'impianto istituzionale. Sull'impianto istituzionale si rimanda molto al PDL di Valentina Prea, quindi ne conosciamo tutti i contenuti, non voglio entrarci più di tanto perché vorrei concentrarmi su alcuni aspetti particolari. Per quanto riguarda il curriculum, alcune cose sono state dette, anche qui rimando al libro, comunque è molto interessante il ragionamento che fa Cominelli, è sostanzialmente condivisibile, almeno da parte mia. Andiamo un attimo ai genitori e agli insegnanti, perché mi consente di fare qualche ragionamento più politico, visto che questo è il mio ruolo qui questa sera. Per quanto riguarda i genitori, Cominelli, ripeto, mi correggerà se sbaglio, mi sembra dire sostanzialmente che, essendo assegnata alle famiglie, dovendo essere assegnata alla famiglia la funzione principe educativa, allora noi dobbiamo agire su due fronti fondamentalmente: sul piano più generale delle politiche di welfare, con robuste politiche di conciliazione che consentono alle famiglie, i padri e le madri, di dedicarsi maggiormente all'educazione dei propri figli, soprattutto nei primi anni di vita. Qui non è un argomento di politica scolastica, ma mi permetto di dire che non sono del tutto d'accordo con alcune delle proposte di Cominelli, nel senso, là dove si dice che c'è un eccesso di delega agli asili nido, in particolare di questo tipo di funzione, io non credo che sia così, cioè credo che sia proprio sbagliato il dato di partenza, nel senso che in realtà nelle regioni, soprattutto centro-meridionale, questo delega non c'è, non esiste, cioè le percentuali di famiglie che hanno la possibilità di mandare i loro bambini al nido sono irrisorie, quindi questo tema non esiste. E poi non credo che ci sia, che sia giusto mettere in contrapposizione le politiche di welfare alle politiche educative, sarebbe meglio farle in maniera diversa, in maniera come dire, conciliando molto di più quelli che sono gli interessi delle famiglie. Questo è sicuramente vero, ma io non vorrei mettere in contrapposizione queste due cose. Per quanto riguarda più specificatamente la scuola, mi sembra che sul fronte dei genitori Comunelli dica due cose essenzialmente. Si devono essere, le famiglie devono essere maggiormente messe in condizioni di poter scegliere, e quindi un sistema di valutazione indipendente e autonomo, un authority si propone, ma insomma poi potrebbero essere anche altre, che consenta di dare alle famiglie tutto quel ventaglio di informazioni che consentono loro di fare una scelta effettiva, cioè, e non forzata. E su questo io sono non d'accordo, di più, e credo che debba essere questa la prima vera riforma che fossi ministro della pubblica istruzione su questo fronte farei immediatamente: una valorizzazione dei sistemi di valutazione, un vincolo, anche un giudizio dato alle scuole sulla base di questo sistema di valutazione, e soprattutto una sua pubblicizzazione in maniera massiccia e assoluta alle famiglie, perché esse possano scegliere in maniera più compiuta. Seconda proposta, sostanzialmente la dote, quindi la possibilità di dare alle famiglie la possibilità di scegliere, assegnando a ogni singola famiglia una quota per la quale loro possono scegliere tra scuola statale e scuola non statale, senza avere una penalizzazione di carattere economico per chi sceglie la scuola non statale. Su questo secondo aspetto io chiederei un supplemento di riflessione. Personalmente non sono totalmente d'accordo, anzi direi che sono abbastanza in disaccordo. Io credo che il lavoro che deve essere fatto è quello di mettere maggiormente nel circuito della scuola pubblica la scuola non statale, ma non credo che la leva economica sia il maggior ostacolo oggi a che ciò avvenga in questo momento. Io credo che si debba fare di più perché la legge di parità venga rispettata da entrambi i fronti, diciamo, sapendo, però senza arrivare a quelle conclusioni di carattere economico, sapendo, anche qui mi permetto una piccola asterisco tra virgolette polemico, che questo ragionamento sulla scuola non statale, però, se lo vogliamo fare, lo dobbiamo fare fino in fondo, e non riguarda, quindi la dico fuori dai denti per brevità, non riguarda solo le scuole cattoliche, ma qualunque tipo di scuola confessionale, e questo oggi apre scenari che forse ad alcuni possono non piacere rispetto a quelle che sono altre confessioni non cattoliche. Io sono per un'applicazione totale della legge di parità, cioè se fai parte del sistema pubblico, qualunque sia la tua confessione, tu devi rispettare alcuni standard e lo Stato ti deve rispettare in quanto tale. In questo contesto so che è più facile fare questo tipo di ragionamenti, in altri contesti sicuramente questo è più difficile. Per quanto riguarda gli insegnanti, vado brevemente, anche qui direi sostanzialmente una proposta fortissima che mi vede assolutamente d'accordo, che è quella che denuncia sostanzialmente la progressiva impiegatizzazione del mestiere dell'insegnante, mentre invece dovremmo andare verso una sua sempre maggiore professionalizzazione. Io su questo sono assolutamente d'accordo. Si arriva a ipotizzare, forse ho capito male, però si arriva a ipotizzare, credo, un rapporto di natura quasi esclusivamente privatistico tra la scuola e l'insegnante, addirittura ipotizzando il fatto che possono essere assunti anche persone che non abbiano fatto il concorso, mentre sulla prima cosa, cioè sul fatto che aspetti di reclutamento debbano essere dati alle scuole, o meglio, dico io, alle reti di scuole, anche sul modello di quanto proposto dal PDL Aprea, personalmente con delle piccole modifiche, ma insomma sostanzialmente la roba è quella roba lì, io mi vedo d'accordo. Sull'aspetto di natura esclusivamente privatistico, io questo lo limiterei a quote molto marginali dell'insegnamento, cioè quegli insegnamenti molto specifici in scuole che applicano l'autonomia in maniera massiccia, significativa, virtuosa, e lì è chiaro che per alcuni determinati insegnamenti, soprattutto se si è sconvolto il modo di fare scuola come Cominelli ci propone, allora lì sì che un rapporto di natura esclusivamente privatistico con dei professionisti anche non insegnanti, nel senso di non appartenenti alla professione perché non sono abilitati, allora può avere senso, però è un aspetto secondo me che deve rimanere marginale. In generale, concludo, io credo che il libro abbia sostanzialmente alcune cose condivide, alcune cose non condivide, ma a prescindere da ciò che ognuno di noi pensa di quello che si condivide e quello che non si condivide, io credo che abbia essenzialmente un punto di forza, che è quello di individuare e raccontare con estrema chiarezza e semplicità il punto di crisi forte in cui siamo arrivati, in senso proprio letterale, cioè siamo in un momento di crisi di sistema, fortissimo, e ci dice... Cominelli ci sembra voler dire che lo vogliate o no le cose cambieranno, cioè il problema è che nel dibattito pubblico spesso anche chi chiede il cambiamento sembra quasi rassegnato comunque sotto traccia a che il cambiamento non avvenga mai. L'autore mi sembra ci dica no ragazzi, c'è poco da fare, le cose cambieranno, uso solo questo virgolettato, la contraddizione tra il vecchio sistema educativo e la necessità domande educative dei ragazzi, scrive Cominelli, è destinata a gonfiarsi fino all'implosione del sistema e di fronte al futuro abbiamo poche alternative, o lo costruiamo ora o ci precipiterà addosso, scrive. Questa è la chiave, lo scrive in conclusione, ma questa è la chiave con cui leggere questo libro, ci dà degli strumenti di analisi, ci dà degli strumenti importanti per anche delle proposte, ma qualunque cosa pensiamo di queste proposte noi non possiamo che attrezzarci all'idea che noi dobbiamo lavorare per il cambiamento. Io penso che insieme si possa lavorare per il cambiamento, si debba lavorare per il cambiamento.
Grazie. Ringraziando ancora per la disponibilità a intervenire Marco Campione, cedo la parola a Valentina Presti.
Grazie Mariella, ringrazio Giovanni Cominelli per l'invito a questa presentazione, ma devo innanzitutto ringraziarlo per la stima e la dedica che ha voluto anche farmi in apertura, associandomi a Luigi Berlinguer e parlando di me, di questo ti ringrazio Giovanni, come no, siamo rari, siamo pochi, siamo in due, quindi possiamo condividere anche questo complimento che ci hai fatto, raro politico appassionato del destino educativo dell'Italia, quindi se lo dice un critico come Giovanni Cominelli possiamo forse sperare che l'impressione sia stata data anche dal Parlamento, cioè c'è qualcuno che anche il Parlamento ha a cuore il futuro delle giovani generazioni, quindi grazie innanzitutto per questo. E allora la lettura è stata appassionante, naturalmente ho riconosciuto il Cominelli con cui mi sono scontrata tante volte, incontrata tante volte, ogni tanto lui fa delle sintesi e quindi è più facile anche per noi poi rivedere un po' tutti i vari discorsi che in genere nei dibattiti facciamo. Io intitolerei così, dagli indifferenti all'avvenire, tra scenari di declino, tra scenari riformisti, che poi credo che sia sempre il suo cruccio, come un po' il cruccio di tutti noi, vedere finalmente questa scuola cambiata, questa scuola moderna, questa scuola un po' più libera e quindi sicuramente c'è anche questo, e scenari, è stato detto da Mariella Ferrante, apocalittici, futuristi e io più che innovativi, ma io poi questo, Giovanni, questo sarà un ragionamento che farò alla fine, sotto rivoluzionari.
E ho scritto un libro con l'Eschimo.
Riforme, infatti, naturalmente si vede, è cominciato tutto da lì e quindi tutto sommato ogni tanto riemerge. Riforme impossibili, dice l'autore. L'autore si chiede fisiologica obsolescenza di un apparato burocratico amministrativo giunto alla fine della sua parabola o di un male di società, di civiltà. Sembra siano entrambi e che si alimentino reciprocamente, questo è il primo capitolo, ma colpisce tutte le volte la riflessione sulla noia. Dice Giovanni, il non senso e la noia paiono essere divenuti l'esperienza prevalente quotidiana di una parte notevole di circa 8 milioni di studenti che frequentano la scuola italiana. E allora mi è venuto in mente una frase nel film francese La classe che ci avvicina al mondo dentro il mondo di molti giovani. Ricordate, no, quella frase? Professore, io non ho imparato nulla quest'anno perché non capisco perché studiamo quel che studiamo, caro Colosso, questo è il punto. Non è neanche più stare a discutere sulle discipline e quante ne prendiamo e quante ne cancelliamo. A distanza di una generazione sembra di ascoltare Springsteen, il re del rock, quando cantava. Abbiamo imparato da un disco di 10 minuti più di quanto non abbiamo mai fatto a scuola. Quindi dare senso senso, dare senso allo stare a scuola. In realtà la scuola, l'istruzione è valida appunto proprio se dà senso, se offre criteri per interpretare l'esistenza, se mette in contatto con la cultura di cui si sostanzia, ma allora deve essere più vicina alle esigenze della comunità civile, del territorio a cui appartiene, perché noi abbiamo capito questo, abbiamo capito che la scuola deve essere qualcosa che ha a che fare con la sussidiarietà orizzontale, ma non riusciamo a costruire questa nuova scuola. E io voglio porvi la prima grande questione, direi finale: ma può la scuola essere vicina al territorio se non sceglie i docenti per un tale progetto? È da tempo che abbiamo lanciato nel dibattito politico istituzionale questo tema, ma sempre altre forze, altri schemi, altre logiche prevalgono. In realtà la scuola è valida proprio se concorre alla formazione del proprio io da parte di tutti i ragazzi che la frequentano e si realizza attraverso l'incontro con testimoni credibili. Sono oggi i docenti testimoni credibili per gli studenti? E quanti e quali e chi ci dice se riusciamo a, alla fine a individuarli? Che cosa deve intendersi questo per testimoni credibili? Io penso che alla fine debbano essere capaci di dare insieme ai genitori, non in opposizione ad essi, perché la scuola ne è un prolungamento di intenti, una visione positiva e unitaria della realtà. Quindi è un modo, l'istruzione, per introdurre i giovani alla realtà, ma se non riesce a far questo è davvero tempo sprecato. E allora quel ragazzo che si domanda alla fine dell'anno, e pensate che noi li costringiamo per 13 anni nella nostra scuola, che cosa ho fatto quest'anno, perché ho dovuto imparare quello che mi hanno insegnato o hanno tentato. E allora in questa cornice la scuola deve mirare a ridare senso all'insieme degli apprendimenti, organizzati non già attorno alle discipline, e su questo che io, Colosio, vorrei un giorno ritornare a discutere con te, in questo sono più d'accordo con Cominelli, ma attorno a un progetto culturale, professionale, spirituale, ideale, che certamente utilizza i codici, ci mancherebbe, i codici epistemologici delle discipline, altrimenti non riusciremmo in così breve tempo a comunicare ai nostri giovani tutti i progressi, il progresso e la cultura che ci ha portato fino naturalmente al nostro secolo, ci mancherebbe, però è questo, è il progetto, quando si dice il profilo in uscita, gli esiti di apprendimento, è davvero spostare l'attenzione sulla persona che apprende e non sulla disciplina astratta con i suoi codici, che ha un valore epistemologico, ma noi qui stiamo parlando di educazione, è un altro concetto, forse non vale più neanche solo per l'università questo concetto, quindi figurarsi poi, accontentarsi di un insegnamento delle discipline, quando invece dobbiamo educare e soprattutto focalizzare l'attenzione sugli apprendimenti. Ecco, per questo il vero successo scolastico non è semplicisticamente frutto di una migliore organizzazione della scuola o di una particolare tecnica pedagogica. Questa rimarrebbe inevitabilmente vuota agli occhi dei ragazzi se non servisse a orientare il loro impegno. Le statistiche richiamate più volte puntualmente nel testo di Cominelli con estrema precisione danno la fotografia di una scuola italiana elefantiaca, dispendiosa e inefficace. Il sistema scolastico, vedi Marco Campione, tu hai subito introdotto la questione dei tagli, ma noi sappiamo che dobbiamo parlare anche dei costi, dobbiamo anche parlare della quantità per poi recuperare la qualità e l'efficacia, ma non si può fare a meno di analizzare anche questo aspetto. E io però alla sinistra è da tempo che chiedo di riflettere su una questione, lo dico in Parlamento, lo dico nei dibattiti pubblici: il sistema scolastico formalmente più uguale del mondo produce risultati che incrementano invece di diminuire le differenze di apprendimento esistenti tra studenti di aree territoriali, familiari e sociali diverse. E allora dove abbiamo sbagliato, cari amici e cari amiche? Perché succede questo? Una crisi, quella del nostro sistema scolastico, che rischia di consolidarsi se si riproporranno dinamiche socialmente parassitarie, settori professionali protetti a mandato quasi ereditario, privi di merito, competizione, la separazione ormai ampiamente superata tra ambiti umanistici e scientifici, tra teoria e pratica, per cui chi sa non fa e chi fa non sa, no? Tutte cose che dobbiamo lasciarci davvero alle spalle. E d'altra parte, parleremo di, magari di valutazione, ma tutti questi aspetti ci vengono confermati recentemente anche dai risultati degli apprendimenti degli invalsi con riferimento al sud piuttosto che al centro-nord, la varianza addirittura del 50% negli apprendimenti della scuola primaria quando studenti che frequentano lo stesso ordine di scuola, la stessa regione, ma se hanno la fortuna di capitare in una scuola piuttosto che un'altra, possono imparare più del 50% dei loro coetanei. Ma vi sembra una questione giusta? Vi sembra una scuola giusta questa? Una scuola quindi che punta davvero quella che noi abbiamo da tempo, per troppi anni, chiamato l'uguaglianza delle opportunità educative. E allora, non c'è più tempo da perdere. La gravità della crisi in atto giustifica il perseguimento di soluzioni diverse da quelle del passato per far uscire la scuola dalla sua autoreferenzialità. Non siamo gli unici a porci questo problema, ormai l'America col suo pragmatismo non parla più nemmeno di risorse. Io ho ascoltato il consulente di Obama Garcia a Modena e lui ha esordito dicendo: non vogliamo più inaugurare limitate riforme, ma aprirci all'innovazione. Non vogliamo quindi una stagione di nuove riforme, ma aprirci all'innovazione. Quindi c'è qualcosa che ci spinge ancor più di una necessità di cambiamento e di riforma. O lo stesso Sarkozy, per ritornare in Europa, che ha usato un'espressione molto felice che mi ha molto colpito e voglio qui ricordare. Recentemente si è espresso in questi termini: la crisi ci rende più liberi di immaginare un altro avvenire, la parola avvenire che poi troveremo alla fine nel libro di Cominelli. Chi è invece legato allo status quo rischia di creare una sorta di effetto Masada, un arroccamento della scuola tradizionalista in posizione sempre più precaria, dove l'esito più prossimo è la fine del corpo insegnante, l'allontanamento di famiglie e studenti, una sorta di suicidio di massa delle istituzioni scolastiche già previsto da uno degli scenari possibili di scolarizzazione secondo l'Ocse. Ci si aspetta di resistere fino al punto in cui la scuola non esisterà più. Eppure dovrebbe essere chiusa quella fase di riforme di superficie che non intaccano il vero nocciolo dei problemi. C'è stato anche un governo, come ricorderete, che pensava di risolvere i problemi della scuola col cacciavite, poi si è visto che anche questo cacciavite alla fine non era necessario, non era sufficiente a risolvere i problemi della scuola italiana. Né la soluzione può essere veramente finanziaria. Da un contenitore bucato ne esce l'acqua senza poter dissetare a lungo. Con gli stessi investimenti si potrebbe migliorare l'efficienza e l'equità del nostro sistema se avremo il coraggio di cambiare dove serve, esattamente quello che stiamo facendo dal primo giorno della legislatura. Spendiamo per ogni studente tra i 6 e i 15 anni 3 volte più dell'investimento pro capite del Cile, ottenendo però risultati in proporzione degli utenti. I dati OCSE ci confermano che spendiamo più della media dei paesi dell'Unione Europea. Allora corrono nuove strade verso il miglioramento dell'efficienza nella gestione delle risorse. Ma cosa ci ha impedito di riformare il nostro sistema educativo? Come è avvenuto invece negli altri paesi? Cominelli richiama, è stato detto, le ragioni storiche, ed è il secondo capitolo di uno statalismo imposto che ora vede saldarsi incapacità a riformare, quindi depotenziamento delle spinte riformatrici e blocco tecnocratico, amministrativo e sindacale. Il passaggio chiave per me resta a pagina 27, questo secondo me è stata proprio la prima grande occasione perduta del nostro paese, quando alla caduta del fascismo, dice Cominelli, la caduta del fascismo e l'avvento della Repubblica non spezzano la continuità della struttura giuridico-amministrativa del sistema educativo impiantato da Casati. Sostanzialmente noi abbiamo avuto regimi diversi e poi vedremo questi 150 anni, ma in realtà poi abbiamo sempre avuto una scuola centralista, una scuola che si è affidata, appunto, come è stato detto molto bene da Mariella, dal direttore Colosio, sempre soltanto più alla burocrazia, quindi agli aspetti di procedura che di processo, di risultato e di esiti di apprendimento. E, naturalmente ce n'è anche per noi, ce n'è anche per i politici, perché Cominelli dice la politica adesso serve solo a puntellare provvisoriamente la diga dell'istruzione, cioè dice quello che ha fatto in fondo la politica è sempre stato molto insufficiente, ma io concordo con questa tesi, mentre il bacino della società e del mondo globalizzato del lavoro premono. La verità è che per quanto si tentino manutenzioni, la riforma del sistema è impossibile top down, io mi sono ormai convinta che è possibile, sarà possibile solo dal basso se si libera la società civile. Ci sono tuttavia solo poche minoranze creative, perché il sistema finora non è stato fatto per dare loro spazio. Noi per esempio, anche volendo, come dire, parlare geograficamente di questi modelli, possiamo dire che certamente in Lombardia stiamo tentando di sperimentare un po' di più forme che abbiano liberato risorse, soprattutto messo in gioco la libertà educativa delle famiglie, dei docenti o di altre realtà. È diverso invece nel resto d'Italia, per esempio, e dunque le ragioni dell'impossibilità di riformare scaturiscono in buona sostanza dal modello che si sceglie. E qui c'è poi tutta la parte che poi, ecco, chi ha avuto modo di ascoltare Cominelli o di fare dibattiti, leggere già quello che lui ha scritto sul sussidiario, piuttosto che in questi anni, a me è capitato certamente di scontrarmi, di incontrarmi con quelle che sono le sue teorie, c'è poi nella parte centrale del libro appunto questa del core curriculum, e credo che resti tutto sommato la battaglia della vita, come ciascuno di noi poi, no, fa una battaglia, e una di queste è sicuramente quella, tutte le volte io sento Giovanni parlare di questa questione.
Poi, sostenendo che sono maniaco.
Abbastanza, del col curriculum sì, oserei dire, però mi pare che siamo, vedi Giovanni, nonostante questa tua tenacia, siamo ancora molto indietro, perché in realtà il curriculum per discipline e contenuti, come giunto a noi dalla storia, non è più credibile, ma tutta la nostra organizzazione scolastica è al contrario basata proprio su queste, sulle discipline. Gli stessi docenti vengono assegnati alle scuole in base alle discipline e non al progetto della scuola e non alle scelte che i dirigenti o la comunità scolastica, intesa come docenti e famiglie, genitori, ecco, decidono, no, di avere come docenti, e dunque è un problema. E guardate, non basta far saltare le graduatorie, bisogna avere le idee molto chiare, ora capirete perché. Voglio raccontarvi un fatto recentissimo, abbiamo appreso che anche in America non stanno meglio di noi, è venuto alla Camera il Presidente, in audizione alla Commissione Cultura, il Presidente della Commissione Scienza e Istruzione del Senato americano, del Congresso americano, e allora Gordo, e ci ha raccontato una storia familiare che ci ha veramente colpito, ma lui lo diceva perché dice, insomma, dobbiamo fare in modo che queste cose non avvengano più, e l'oggetto era la ricerca, l'oggetto era l'educazione scientifica. Bene, lui ha raccontato che suo padre era un agricoltore, Gordon appunto è un democratico molto, molto noto, un agricoltore, poi dopo la seconda guerra ha avuto un po' di agevolazioni e ha potuto studiare, per cui ha cominciato a studiare e alla fine è arrivato a fare l'insegnante, però siccome è arrivato, ecco, per vie abbastanza, ecco, ti traverse comunque molto tardi all'insegnamento, anche come età, quando presentava il suo curriculum, insomma, non veniva proprio, ecco, scelto, non era tra i primi, così dalle scuole non gli davano abbastanza importanza, e allora per molti anni gli hanno affidato l'insegnamento di scienze e basket.
per dire, lui voleva dire, pensate, anche noi, anche negli americani, negli Stati Uniti, si sa che la ricerca, l'educazione scientifica, cioè, ma più spesso l'abbiniamo all'educazione motoria, quindi il padre passava dal laboratorio al campo di basket, eccetera. Allora, questo per dire che non va neanche bene pensare che la chiamata diretta dalle scuole sia l'unico sistema, l'unico modo per risolvere il problema della qualificazione dei nostri docenti. In realtà noi dobbiamo accordarci, e questa è una cosa veramente molto seria, sul fatto che l'autonomia non è una fredda operazione di decentramento dallo Stato alle regioni per lasciare in definitiva le cose sostanzialmente invariate. È sì una maggiore indipendenza, ci auguriamo presto anche finanziaria, ma soprattutto di azione, che implica la parallela responsabilizzazione degli attori interni, in particolare dei capi di istituto e dei docenti. Allora, e questo è il punto, quindi non lasciare libertà e poi non avere in cambio una crescita in termini di cultura di accountability, altrimenti davvero passiamo da un, appunto come avviene a volte negli Stati Uniti, da un modello sbagliato ad un altro che potrebbe essere peggiore. Allora le scuole vanno rese via via garanti dei risultati degli apprendimenti, del successo scolastico degli alunni, sapendo che un deficit rispetto agli obiettivi che verranno stabiliti potrà avere anche conseguenze tangibili. Quindi l'autonomia deve avere dei bilanciamenti e deve essere indirizzata dai LEP non negoziabili, dai livelli essenziali di prestazione non negoziabili per tutti, e in questo l'Invalsi ci aiuterà man mano proprio con le valutazioni esterne. Deve essere la scuola valutata da enti indipendenti esterni, e ancora una volta l'Invalsi dovrà fare questo lavoro, da un servizio magari nazionale di ispettori, il nuovo vertice del Ministero è molto guarda con molta attenzione a questo progetto, è molto sensibile all'idea di istituire un servizio nazionale di ispezioni o di ispettori tipo Ofsted in Inghilterra. Non pensate ai nostri ispettori, non pensate ai nostri ispettori, pensate a ispettori valutatori nel senso di esterni, ecco, non pensate alla carriera ispettiva tradizionale del Ministero. E comunque soprattutto, come diceva, in questo sono d'accordo con Colosio, deve essere la scuola giudicata da enti locali, dalle famiglie e dagli studenti, come già accade in diversi paesi. Quindi la scuola non deve rispondere solo al direttore Colosio, tanto per capirci, quello è, risponderà per altri versi, perché c'è un'amministrazione. Sicuramente anche il direttore Colosio deve avere altre valutazioni per alla fine giudicare se una scuola davvero funziona, davvero riesce ad essere agente di cambiamento, di promozione e di formazione sul territorio, che non deve essere quindi una valutazione di tipo burocratico fatta con gli strumenti che conosciamo o di cui dispone semplicemente presso la sua direzione generale. E quindi vedete che dall'autonomia si passa necessariamente al problema della valutazione. Noi nel nostro sistema è sempre stata assente questa cultura della responsabilità dei processi educativi, la corrispondente cultura dell'accountability, intesa proprio come capacità di rendere trasparenti le scelte e le dinamiche poste in essere per garantire il successo formativo per gli studenti. Però noi non faremo passi in avanti e non supereremo del tutto l'autoreferenzialità delle scuole se non ci apriremo alle fondazioni, ai consorzi, al quel modo, ecco, ora con la riforma entrano i comitati tecnico-scientifici per l'istruzione tecnica, ma anche i comitati scientifici dei licei, che impongono l'ingresso di altri soggetti nella governance della scuola. È solo così che riusciremo ad abbattere i muri dell'autoreferenzialità e scoprire che i giovani giovani non sono affidati a noi solo per rispondere a quello che i programmi o le indicazioni nazionali prevedono, ma noi restituiamo alla comunità, alla fine da cui sono entrati, da cui sono venuti, una risorsa umana che deve essere qualificata esattamente in sintonia con lo sviluppo del territorio, che naturalmente in un'epoca di globalizzazione non è anch'essa riferita solo al, cioè è una realtà dinamica, è una realtà in sviluppo. Ecco, quindi questi sono sicuramente aspetti che io ho proposto nella legge che Giovanni Cominelli richiama, io lo ringrazio anche per questo, che spero possa ripartire anche soprattutto con le persone che sono qui al tavolo, che sapranno dare magari anche al ministro Gelmini la forza di riprendere questo progetto, quindi come associazioni, come amministratori, come persone, dirigenti delle amministrazioni illuminate, perché per fortuna nostra il direttore Colosio, insomma, rappresenta pur essendo avendo rappresentato un pilastro della scuola lombarda, e tu lo sai che lo penso davvero, è sicuramente rappresenta una nuova generazione della dirigenza, dell'alta dirigenza amministrativa. Però dobbiamo far vedere che realmente siamo capaci di fare questo tipo di lavoro, e allora ecco perché cambiare gli organi collegiali, ecco perché insistere soprattutto sui docenti, perché poi il sottotitolo del testo di Giovanni Cominelli dice: per insegnanti sulle tracce di sé. Va bene. Io di sé e degli altri avrei aggiunto, perché sennò se facciamo la fine dell'insegnante che guarda dentro di sé e poi abbiamo detto non guarda fuori, Giovanni, qua manca qualche cosa, quindi c'è di sé e degli altri, io avrei aggiunto, ma comunque non è importante questo aspetto, richiamo, non l'ho scritto io, infatti per questo ti dico che non mi basta, ecco, non ritengo sufficiente questo sottotitolo, questo voglio dire, invece che mi sembra importante aver ripreso già nel titolo il discorso della docenza, la questione della docenza, cioè una scuola efficace ovviamente è una buona scuola e può e deve contare, come abbiamo detto, sui docenti. E allora c'è un punto in cui Giovanni dice delle cose molto interessanti, a pagina 97 credo avevo segnato, che è un po' diciamo quella analisi abbastanza cruda in cui, no, lui dice, quanto all'altro soggetto decisivo, le loro condizioni sono peggiorate in questi decenni, cioè se erano il docente voleva sentirsi bene leggendo questo libro, naturalmente qui trova un momento, motivo di depressione, diciamo, il docente che doveva sentirsi bene leggendo questo libro a cui dedicato, poi qui trova motivi, grandi motivi di depressione.
Sono annesse delle pillole,
non tanto su quello professionale, identità, e vabbè, è tutto giù le. Però è chiaro che noi vogliamo guardare al positivo, allora già pagina 99 si dice l'insegnante deve diventare un libero professionista e siamo d'accordo su questo. D'altra parte anche qui siamo in buona sintonia con Obama, che per esempio sull'opportunità di premiare il merito professionale, perché io parlo di Obama? Perché Obama rappresenta comunque una novità, commetterà degli errori, adesso forse riesce anche a fare la riforma sanitaria all'europea, però certamente è un democratico che ha rappresentato una novità grossa in questi anni, in questo decennio, è il primo uomo di colore alla presidenza degli Stati Uniti, allora anche lui, ancorché democratico, dice si è espresso a favore di legare la retribuzione dei docenti ai risultati degli studenti. Parole di Obama: troppo i sostenitori del mio partito hanno resistito all'idea di ricompensare l'eccellenza nell'insegnamento con incentivi economici, anche sapendo che questo può produrre vantaggi per i giovani. E allora ecco qui tutto il problema di proporre invece albi regionali, carriere, insomma tutto quello che sapete che è in discussione, della valutazione ho già parlato. E allora vediamo un po' che cos'altro è rimasto, che cosa è rimasto, sì, avevo fatto il lavoro sul libro, però volevo vedere se c'era qualche altro punto, scusate, ma devo prendere un attimo la sintesi, ecco qui, va bene, poi niente, delle cose che mi hanno colpito, il lavoro che Cominelli dedica alla personalizzazione e poi al ruolo della famiglia. La scommessa del futuro è che si riappropri della sua naturale missione educativa e insomma la proposta di Cominelli, accanto a quella di liberalizzare i corsi salvando il core curriculum, resta quella di ridare nuovamente ai genitori il governo dell'educazione dei loro figli, sia dilatando e finanziando il loro tempo educazione nelle primissime fasi della crescita con l'adozione di robuste politiche di conciliazione, sia tornando a dare alle famiglie la libertà di istituire nuove scuole, far chiudere le scuole che non funzionano, cambiare la leadership educativa. Stava sognando, secondo me, quando ha scritto questa parte del libro, non quel capitolo che dice della scuola che non ci sarà più del 2050. Già questo era un buon sogno, cioè una cosa che però noi prendiamo volentieri, nel senso che ci fa comodo che si scrivano libri di questo genere per favorire una cultura che va appunto contro quella di tipo burocratico e di tipo centralista. Allora, l'ultima parte, anno 2050, la scomparsa, dice Cominelli, la scomparsa dell'anno scolastico, ma io ho capito che c'era anche la scomparsa della scuola. Però, vedete, anche qui, secondo me sei stato ottimista, Giovanni, perché in soli 40 anni tu pensi che possa finire questa scuola? Ma magari ci abbiamo impiegato 150 anni a dilatarla e si è così radicata che io vorrei anche credere alle tue parole. Non lo vedremo, ci è stato detto, però ci saranno testimoni sicuramente che verranno dopo di noi. Però se la storia è maestra di vita, in 150 anni abbiamo fatto tanti disastri che non mi sembra così rapida questa fine per il 2050, lo vorrei vedere una fine così della scuola. però diciamo, io non vorrei abbandonare, non mi interessa, ecco, direi che non ha senso parlarne, perché più che immaginare una scuola del futuro che magari saprà poco di scuola, è importante porre il problema delle tecnologie a scuola oggi. E allora anche qui vorrei farvi fare una riflessione, lo dico spesso quando parlo in giro: pensate alla banalizzazione che è stata fatta delle train nel nostro paese quando lo schieramento di centrodestra propose, no, nel 2001 di impegnarsi in caso di vittoria sull'introduzione di internet inglese e impresa. Ci una banalizzazione, una sottovalutazione, una critica, addirittura il ministro Fioroni poi ci ha campato 2 anni su quelle 3 I che dovevano diventare invece italiano, ignoranza, insomma, vi ricordate, no? Ecco, quindi banalizzazione. Oggi invece sappiamo che dobbiamo recuperare un ritardo pazzesco, dobbiamo investire in TIC soprattutto quando il Ministero dell'Istruzione, qui voglio una conferma dai tanti presenti, soprattutto da Colosso, quando il Ministero dell'Istruzione, naturalmente non sto parlando di Gelmini, il Ministero, io sono da 16 anni in Parlamento, quindi ho visto più governi alle prese con questi problemi, quando il Ministro dell'Istruzione si interessa di tecnologie perché qualche altro Ministero ha fatto qualcosa e ci propone di andare, no, a fare con loro questo, ecco, allora vedete, adesso Brunetta Gelmini, ieri mi avete capito, no? Ieri poi Stanca Moratti, bravo, vedi, mi hai capito. Quindi questi discorsi ci devono far riflettere. Io sogno anch'io un ministro dell'istruzione che dice: io penso che per l'istruzione italiana la tecnologia debba essere al primo posto. Purtroppo ancora una volta Gentile ci frega tutti, perché quel ministro verrebbe attaccata subito, anzi non finirebbe la conferenza stampa che sicuramente avrebbe, no, la sollevazione. Allora deve appoggiarsi sempre. Pensate che io sto facendo le audizioni in questi giorni sul secondo ciclo, ma sapete che ci sono i nostalgici del piano nazionale dell'informatica del 1987. Allora potrà finire una sperimentazione del 1987? Sarà giunto il momento di introdurre le tecnologie ad ordinamento per tutti? E questi sono i problemi della scuola italiana. Quindi abbiamo bisogno di nuove culture, nuove logiche, nuove modalità di apprendimento. Gli studenti di oggi rivoluzioneranno ancora di più le nostre abitudini di vita e di lavoro, e anche qui Obama si è rivolto in un modo molto bello ai ragazzi quando ha parlato in Solellano, non ho il tempo di leggerlo, comunque dobbiamo aprire le loro menti e non appiattirle. Allora, per finire, una critica e una domanda all'autore. Allora Giovanni, tu dici qui alla fine, proprio concludi con l'avvenire. Concludi con l'avvenire.
Se non è quello dei vescovi, diciamo.
No, 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 peggio. Perché? E allora, no, tu dici. No, è ben quello, infatti, aspetta, scusate, datemi la pagina, ma adesso ci arrivo. Eccolo qua. Allora, avvenire mi sta bene, però non mi sta bene e non ho condiviso e meno apprezzato il richiamo a Marx. Il richiamo a Marx per parlare di avvenire oggi.
Ma leggi la frase.
Quell'avvenire, eh sì, ho capito, dopo, all'indomani della sconfitta dei conati rivoluzionari del 1848 e dell'ascesa al potere in Francia di Luigi Bonaparte, la rivoluzione sociale non può trarre la propria poesia dal passato, ma solo dell'avvenire, ed è lì che siamo diretti. Giovanni, l'avvenire di Marx sicuramente no, perché così come voleva Marx, visto che quell'avvenire, quando si è realizzato, non ha esaltato la persona, ma l'ha mortificata a regimi totalitari. Il marxismo, saldandosi con l'leninismo, è arrivato a costituire la base teorica di una tirannia durata 70 anni. Preferisco Fini, che diciamo è tuo contemporaneo, e che come te si diletta, Gianfranco Fini, si diletta a fare così queste lezioni di storia, a queste revisioni, quando invece, parlando ai giovani, ai consigli non richiesti nati nel 1989, c'è una bella frase di Pierre Teilhard de Chardin, che dice: il futuro appartiene a coloro che trasmettono alla prossima generazione motivi per sperare. Giovanni, lo stiamo facendo? Ci riusciremo? Tu senti di aver dato un contributo in tal senso? Per me è sempre stato un must, ed è questo che mi incoraggia ad andare avanti, a non smettere mai di sperare. Grazie.
Prima della replica dell'autore, che è stato invitato da Valentina e scosso a più riprese, un minuto però, perché sennò non andiamo più a casa, perché sì, qua è un treno, devo ricordarlo.
Due battute, intanto così siamo d'accordo su quasi tutto, purché sul pessimismo, sulla scuola, che non è mica vero, adesso bisogna anche essere un po' pratici e realistici. Io personalmente ho una gratitudine enorme della scuola, perché come col senatore, forse lui era un agricoltore, venendo da un mondo contadino, se avesse avuto una scuola che ha saputo fare la differenza e dare grandi occasioni, non sarei qua in questo ruolo. Quindi io ho una immensa gratitudine e voglio restituire questa. Ma sul punto delle discipline, io non alludevo alle discipline come materia scolastica, ma alla disciplina come ricerca del sapere in un determinato campo con determinate strutture. Allora pensare che l'educazione sia come una sorta di russoianesimo recuperato, una sorta di partenogenesi, per cui così con un po' di socialità, allora facciamo la scuola, invece della scuola li mandiamo a fare il GREST, i gruppi ricreativi estivi, ecco, no, appunto no, esatto. Allora, in realtà la scuola, che certamente è, la titolarità è la famiglia, è lì che nasce lo spunto, non può non avere il confronto con la struttura delle discipline, come si evolvono. Questa è l'idea della grande scuola nostra. Tutto il resto diventa un'altra faccenda, è una cosa che non mi appartiene e che non sarà utile. Questo non vuol dire che dobbiamo burocratizzare, fare classi di concorso, fare i libri di testo, fare tutto l'armamentario che abbiamo costruito per incanalare le discipline, tra l'altro rendendole poco interessanti per gli studenti. Ma non è che lo studente andando in discoteca impara. Io a volte sono stato bene anche a fare queste cose, ma io sono grato a quello che mi hanno fatto, perché mi hanno costretto a studiare matematica, e se volete saperlo, oggi mi piacerebbe aver studiato di più matematica, avere visto questa disciplina in maniera più, perché quello che mi manca oggi è questo strumento, è questo che mi dà potere, capacità di vedere la realtà. Questo voleva essere il punto. Quindi volevo togliere questa, l'ultimissima cosa sulla, purtroppo non c'è, la ragione per la quale si parla della scuola elementare, un giudizio su Italia alla scuola elementare, la ragione per la quale io continuo a ritenere fondamentale oggi il maestro come riferimento del bambino, è proprio perché la legittimazione del sapere non sta più nel sussidiario, nello strumento, nella codifica del sapere, ma proprio nel mondo di oggi un bambino ha bisogno di vedere in modo vivente, nell'amore del sapere trasmesso da un insegnante, il suo modo personale di costruire il sapere. Questo è il punto. Noi invece abbiamo trasformato anche quella fase in una sorta di apparato burocratico. Quindi mi dispiace che non ci sia, perché su questo avrei che scoprire.
Adesso la sintesi all'autore, che replica in maniera sintetica, brillante.
Innanzitutto ringrazio i presenti qui a questa parte del tavolo che hanno presentato un libro dopo averlo letto, e la cosa non è scontata, perché quello che ho presentato l'anno scorso, su tre che lo presentavano solo uno l'aveva letto, e quello che non l'aveva letto ci ha parlato sopra un'ora. Miracolo. Bene. Secondo, hanno detto delle cose buone sull'autore. In genere queste cose si pronunciano davanti alla salma, il fatto di averle sentite un qualche anno prima mi incoraggia, diciamo così. E una precisazione sul titolo. Il titolo è ambiguo, nel senso che da una parte si dice che la scuola come luogo dove si educa attraverso il sapere, o per meglio dire ancora, dove il sapere educa. Questa scuola non solo non può finire, ma è il futuro della civiltà. Amen. Secondo, invece, la scuola come apparato storicamente determinato, e su questo non c'è dubbio, secondo me sarò pessimista, che sta andando al collasso. Infatti questa scuola cambierà o perché si fa una riforma, quindi sarà forte volontà politica, o perché va al collasso, o perché viene abbandonata, o perché la gente, come si dice in America, voterà coi piedi, cioè se ne va dalla scuola. I ragazzi continuano ormai sempre di più a vivere la scuola come un ambito di socializzazione, dove si parla, si chiacchiera, si fanno cose, si vede gente, sapere zero. No? Perché la cifra complessiva, quando noi sentiamo la televisione, qual è la parola chiave? Emozione, sogno, sapere mai, sapere zero, la parola verità, sapere realtà zero. È chiaro che a un certo punto al fondo di tutto ciò c'è il declino, poi può darsi che si rimbalzi e può darsi che no. Sugli insegnanti, sulle tracce di sé, in realtà il titolo è rubato a Gregor von Rezzori, che ha scritto una bellissima autobiografia. Mia moglie mi ha convinto qualche volta a leggere qualche cosa di romanzo, di letteratura, e quindi l'ho letto, che ha scritto una bellissima autobiografia intitolata Mir auf der Spur, cioè sulle tracce di me, sulle mie tracce. Quindi gli insegnanti sulle tracce di sé vuol dire una cosa, che sono una profonda crisi sociale, culturale, di identità, sono passati dall'intellettuale funzionario dall'assoluto all'operaio massa sottoproletarizzato, questa è la situazione, no? E quindi è chiaro che devono ricostruire. Al limite, naturalmente, di questo c'è anche il pensiero che va in burnout, e sembra che il numero sia crescente. Per entrare subito nel merito, per rispondere a chi deve andare e prendere il treno, sulle discipline, occorre distinguere sapere da discipline, da materie. Allora, il sapere storicamente cresce, storicamente è stato organizzato in maniera diversa. All'epoca di Sparta le materie che si insegnavano erano due, ginnastica e musica, punto. La ginnastica per essere fisicamente forti e la musica per stare al ritmo di marcia dell'esercito. Poi c'è stata un'altra organizzazione, siamo al tridium e al quadrivium, poi è venuta l'organizzazione della ratio studiorum e poi è venuto Hegel. Cioè il sapere è una cosa che va di suo perché cresce attraverso la società, la ricerca. La strutturazione disciplinare del sapere è una cosa diversa, le materie sono una cosa ancora diversa, e viva Dio, le classi di concorso c'entrano per niente, no? Semplicemente servono a dare cattedre, no? Questo vale naturalmente, questo problema parte dall'università, perché è nell'università che c'è la crescita tumorale delle materie. Se è vero che siamo passati oramai da 2000 e qualcosa corsi nel 2001 a 7000 corsi nel 2007. Sì, no, le materie poi sono, ecco, sono ancora, ecco, esatto. Quindi Allora, per fare sempre l'esempio di Hegel, faccio un esempio concreto. Fino alla ratio studiorum, il professore di filosofia, parliamo di filosofia perché mi sa che qui siamo tutti più o meno in quella roba lì, entrava in classe e diceva: alunno Tibiletti, dimmi cos'è l'anima. E quel povero disgraziato si doveva alzare e cercare di dare la risposta. Dopo Hegel, alunno Tibiletti, cosa pensava Aristotele dell'anima? È ben diverso. Io personalmente abolirei storia della filosofia. Così non serve. E su altre cose, potete prenderla come una provocazione o no, ma vengo al contenuto, diciamo così, in positivo. Cosa serve adesso? Italiano, o per meglio dire, educazione linguistica. Disciplina 1. Storia, perché la storia così come è insegnata adesso non se la fila nessuno dei ragazzi. Quindi storia vuol dire economica, sociale, culturale, religiosa, eccetera. Quindi è una bella area, diciamo così. Matematica, scienze e inglese. 5 aree del sapere che sono anche 5 discipline, che sono 5 materie. Il resto è trasversale, chi lo fa lo fa, chi non lo fa non lo fa, perché quello che noi, io parlo davanti a un pubblico che ha esperienza sul campo, i ragazzi nostri stanno perdendo l'italiano orale e scritto. Dopodiché noi siamo fregati, cioè succederà altro, non è che l'Europa ci aspetta, il mondo aspetta l'Italia, no? Questi secondo me sono i punti. Niente, se tu vuoi andare naturalmente.
Scusa, ma sono attesa.
Ti ringrazio, l'unica cosa, Valentina, che quando io cito Marx, perché è l'esponente della cultura cristiano-giudaico-messianica. Non è dire che quindi Marx aveva ragione, ma questo lo continuo.
Grazie, chiedo scusa, grazie.
Grazie a te, ciao. Ciao. Prego. No, niente, io non ho più. Non ho più moltissimo da dire, un'osservazione soltanto di tipo, diciamo, politico generale, perché molti di noi si sono fatti i capelli bianchi sperando prima la rivoluzione, poi nelle riforme, poi in un piccolo cambiamento. Io credo che le questioni siano due o tre da affrontare. La prima, che in questo paese non si farà una riforma radicale del sistema, non le riformette che cambiano un pezzettino ma lasciano intatta la cosa, no? Penso anche alla riforma delle superiori. A cosa si riduce la riforma delle superiori? A ridurre gli indirizzi, e va benissimo, no? A ridurre gli orari di cattedra, ma in realtà non moltissimo degli alunni, perché se tu passi dalle ore di 50 minuti alle ore di 60, fai la somma, gli alunni rimangono comunque, tra virgolette, si intende, esposti come prima, no? Ma soprattutto manca in questa riforma l'identificazione del core curriculum, cioè delle discipline essenziali. È come se la riforma fosse consistita nel fare una torta più piccola, ma il numero delle fette deve essere lo stesso di prima. Questa è la riforma adesso, per cui tra un qualche anno si scoprirà che non funziona, perché non risponde alle cose di cui si diceva sopra, la prima delle quali è il core curriculum. Però quello che voglio dire è che per fare delle riforme su un sistema così complicato, complesso, eccetera, la prima cosa, la prima condizione politica è che smetta la guerra civile in questo paese. Guerra civile che è cominciata nel 94, quando l'elettorato ha portato in Parlamento forze nuove, Forza Italia, Lega, N, eccetera, eccetera, e i resti delle vecchie forze di CIPI, CPSI, eccetera, non hanno voluto riconoscere la legittimità di queste forze. E se non c'è riconoscimento reciproco, c'è guerra civile, ancorché a bassa intensità e possibilmente senza scorrimento di sangue. Però nessuno riconosce l'altro. La parola d'ordine in questo caso è niente prigionieri, la dichiarò Previti nel 96, niente prigionieri. C'è stato un tentativo di uscirne, la bicamerale, nel 97, che è stata ammazzata dall'interno, dalla sinistra, che accusava di inciucio, e poi da destra da Berlusconi.
Berlusconi, che non è quel grande statista che pensa di essere dopo Cavour, e, anzi prima di Cavour, De Gasperi e via di questo passo. No. Quindi il problema è questo, noi siamo in una condizione in cui o si costruisce un assetto insieme e allora si affronta la prima delle questioni, altrimenti non si va avanti. La seconda è che in realtà nelle culture politiche che hanno governato il paese, il liberalismo, il fascismo e la democrazia cristiana e il cattolicesimo politico, lo Stato è sempre stato il protagonista principale. Io ho avuto, non come insegnante perché l'hanno fatto a tempo, Francesco Olgiati, che è uno dei cofondatori dell'Università Cattolica, e mi ha colpito molto perché in una lettera a Gemelli, che è Agostino Gemelli, che è il fondatore, gli diceva, criticando un suo scritto, che dava troppa importanza alle famiglie, alla società, gli diceva: nello Stato c'è un che di divino in più rispetto alla persona. Cioè lo statalismo cattolico, l'idea dello Stato etico cattolico di Lazzati, Lapira, Dossetti, eccetera, eccetera, si è andato a alleare alla fine con lo statalismo di origine comunista e sindacale. Risultato, noi continuiamo a avere un enorme apparato di governo del sistema educativo che è oggi condiviso largamente e molto volentieri anche dal sindacato, per cui l'asse di governo, governo del sistema vero è l'amministrazione e il sindacato, e la politica è debole, ma la politica è debole perché c'è una cultura retro innanzitutto per quel che riguarda il rapporto tra Stato e società civile. Quando noi, io e altri, diciamo sussidiarietà, enunciamo un principio che non è per signorine. Sussidiarietà è un modo diverso di interpretare il ruolo dello Stato e della dimensione pubblica rispetto alla società civile. Questa è una rivoluzione culturale che o le forze politiche la fanno, altrimenti affonderanno con lo Stato, perché questa mirabile invenzione che è nata nel Cinquecento e che è durata fino adesso dello Stato è alla sua parabola, come basta vedere guardandosi in giro. L'ultima cosa che voglio dire è che poi serve un cambiamento specifico di cultura politica. Le nostre forze politiche, tutte quante, sono ancora legate alla produzione, al problema della piccola e media impresa, al PIL, al lavoro, benissimo. Io ho visto la campagna elettorale degli inglesi, di Tony Blair e di Gordon Brown, che ha messo al primo posto education, education, education. Cioè, se la nostra classe politica mette, io ho provato a discutere in vari ambiti, ho fatto una volta una discussione in un ambito di centrodestra, ma sì, anche noi ce l'abbiamo, è al settimo punto del programma, ci auguri. Allora, noi cosa c'entriamo con tutto ciò? Parlare male della politica va benissimo, però è chiaro che, poi è il senso anche un po' del libro, occorre che la trasformazione culturale parta dal nostro cervello. L'Aprea non c'è, spero che mi conceda di citare Gandhi invece che Marx, quando dice: siate voi il cambiamento che vorreste vedere nel mondo. Questo è alla fine il senso della cosa. Su Marx, evidentemente, credo che Valentina non abbia capito bene il senso della citazione, che non era il rimpianto del comunismo o del bolscevismo, ma è semplicemente collocarsi nel filone giudaico, messianico, rivoluzionario che fa parte della tradizione europea, cristiana ed europea. Dopodiché c'è modo e modo di declinarlo, ma io sono sicurissimo che Marx aveva questo senso del futuro che attualmente le classi dirigenti, i nostri intellettuali, non hanno. Nel 2050 vedranno che cosa succederà, perché l'Istat per la mia generazione prevede al 2023 il tirar giù la saracinesca, quindi è difficile che possa arrivare al 2050, ma anche per voi qui, non è che mi guardano come se io fossi... Vedremo. Il titolo provocatorio è: guardate che questi apparati saranno travolti dal fatto che il sapere non è più, questo lo diceva Colosio, dentro biblioteche, cose, ci circonda come la radiazione fossile che viene da ogni parte dell'universo, quel rumorio di fondo che viene sempre registrato, perché è dentro la rete. E io sfido chiunque a immaginare che noi possiamo continuare con questi apparati se il sapere sta da un'altra parte. eccetera eccetera. Basta.
Cedo un secondo la parola al responsabile del centro culturale.
Un ringraziamento agli ospiti, al direttore Colosio, a Giovanni che ha scritto il libro, alla Ferrante, anche all'editore qui presente Angelo Guerini. Un invito, lunedì 30 faremo una grande dialogo e riflessione sulla Caritas in Veritate con Oscar Giannino, Giulio Sapelli e Brugnoli, direttore generale dell'IRE della Lombardia. È un momento di lavoro, di riflessione al Teatro Nazionale, vi invito, essendo un tema che avvolge in qualche modo il tema della cultura, della società, della scuola.
Grazie a te, Camillo, per averci ospitato.
Grazie a voi. Arrivederci.
Senti, ti ringrazio. Ciao, sentiamo. Va bene. Salve.
Salve, un ragazzo.
Gioventù, molto importante. Ciao.
Grazie.